per mia moglie Christine, per favore. La bellezza di 24 anni fa, domani, io e Christine siamo convolati in giuste nozze. Mangiare in giuste nozze o con dormire, non lo so, però Francesco ti è in carico questa settimana di studiare, perché si dice convolare a giuste nozze, ma domani sono 24 anni, quindi con la complicità di Erika, Iretondo la Terra dei Parfum, un piccolo regalo per mia moglie Terra. Sono tanti, sono pochi, sono belli, e quest'oggi vi voglio, mi sono preso qualche appunto, vi voglio raccontare le lezioni che ho imparato in 24 anni di matrimonio, tutte le cose che avreste voluto sapere sul matrimonio e che non avete mai usato. Chiedere. Allora, ho 8 punti speciali, prendete appunti, soprattutto i giovani mariti e anche quelli che sperano di sposarsi. Allora, prima lezione, di solito la prima è la più importante. Prima lezione, dovresti tagliare la pizza in 4 fette se non hai abbastanza fame per mangiarne 6. Quindi la pizza vale 4 invece di 6. Se non hai abbastanza fame, questa è la prima lezione, la più importante. Poi un'altra lezione, questa qui dovevate ridere. Allora, la dico di nuovo: dovresti tagliare la pizza in 4 fette se non hai abbastanza fame per mangiarne 6. Poi la seconda lezione non è finita finché non è finita. Non avreste vinto se vi avessimo battuto. In teoria non c'è differenza tra teoria e pratica. In pratica invece sì. Il futuro non è quello del passato. Sacce parole, dice lei, sente i suoi compagni di scuola che dicono si stava meglio quando si stava peggio, e il futuro non è, o al presente il futuro non è come al passato, una cosa di questo genere. Si può vedere molto semplicemente guardando, Poi quest'altra è molto, molto importante, dovreste sempre andare al funerale degli altri, altrimenti non verranno al vostro. E poi l'ultima, fate molta attenzione se non sapete dove state andando, perché potreste non arrivarci mai. Fate attenzione se non sapete dove state andando, perché potreste non arrivarci mai. In realtà non sono lezioni sul matrimonio, l'avrete capito, ma sono delle frasi di un giocatore di baseball italo-americano molto famoso, Yogi Berra. Tutti voi conoscete Yogi Berra, vero? Alzi la mano chi conosce Yogi Berra? Nessuno praticamente. Allora, avete sprecato il vostro tempo, siete andati a scuola, avete imparato cose inutili come la matematica, la scienza e storia, geografia e il latino, e non avete imparato niente di Yogi Berra. Se non lo sapete, Yogi Berra con Joe DiMaggio, David DeVito e Joe Sirico, il famosissimo quartetto Cetra. Sapete quanto ci c'è, vero? Allora, Lidia vi racconterà, visti i suoi trascorsi di primo impiego in una casa discografica, che non si può dire il nome perché qui non possiamo fare pubblicità, ma vi racconterà del quartetto Cetra, i famosissimi Yogi Berra, Joe DiMaggio, David DeVito e Joe Sirico. Fantastico! Yogi Berra è un giocatore italo-americano di baseball degli anni 70 che è famoso, potrete vedervelo su internet, su YouTube ci sono tante cose che parlano di lui. È famoso perché, essendo italo-americano, aveva imparato l'inglese molto meno bene di quanto John abbia imparato l'italiano. Facciamo un applauso a John. Sandro non sapeva bene quello che stava dicendo, ma in realtà i geni italiani di John, che si sono trasferiti in Benji, faranno sì che Benji parli italiano fin dalla nascita, e anche se poi anche in Italia, scusa, ci mancherebbe altro. Yogi Berra era famoso per questi suoi detti poco ortodossi nella lingua inglese, no? Che in italiano vengono tradotti, alcuni sono quelli che vi ho detto, e lui era famoso per tirare fuori queste frasi un po' così fuori, un po' come Kevin, quando è arrivato Kevin, fuori dal cielo blu, no? Fuori dal cielo blu, diceva, perché lui trasferiva in italiano quello che conosceva in americano, eppure Yogi Berra faceva un po' il contrario, no? Quello che lui sapeva in italiano lo trasferiva in inglese. Però è un giocatore di baseball molto famoso, soprattutto è stato molto bravo come giocatore di baseball, ma soprattutto è ricordato per questi suoi detti un po' particolari. Allora, come vi ho detto, non sono riguardo al matrimonio, ma penso che alcune di queste cose che ho citato questa mattina si applichino al tema di questa mattina, del Regno dei Cieli. Il Regno dei Cieli, in Filippesi 3, 20, 21 lo possiamo leggere. Il Regno dei Cieli apparentemente è qualcosa che è nel cielo. Filippesi al capitolo 3, versetto 20, 21, apparentemente è dei cieli, ma in realtà non è soltanto dei cieli. Quanto a noi, la nostra cittadinanza è nei cieli, da dove aspettiamo anche il Salvatore, Gesù Cristo, il Signore. Aspettiamo il ritorno del Re, di cui abbiamo parlato domenica scorsa. Aspettiamo il ritorno di Cristo, il Salvatore, da qui, da dove siamo oggi, dalla terra, ma già la nostra cittadinanza è nei cieli, il regno dei cieli. Gesù Cristo, il Signore, che trasformerà il corpo della nostra umiliazione, rendendolo conforme al corpo della sua gloria, mediante il potere che egli ha di sottomettere a lui ogni cosa. Quindi questa mattina vi voglio parlare di tre cose che riguardano il regno dei cieli. La parola qui dice in Filippesi capitolo 3, 20, 21 che siamo cittadini del regno, e dice che il re tornerà. John ci ha ispirato domenica scorsa con questo tema, il ritorno del re, e ci ha chiesto se siamo pronti per il ritorno del re. E se siamo pronti, cosa possiamo fare per essere ancora più pronti? O se non siamo pronti, cosa possiamo fare per prepararci? Perché questo è sicuro: un giorno il Re tornerà. Yes. Gesù Cristo verrà nella sua gloria e sarà il giorno del giudizio, e sarà il regno dei cieli manifestato sulla terra. Quindi primo punto questa mattina, la prima cosa, il primo punto per il nostro messaggio di stamattina è: apriamo gli occhi. Yogi Berra diceva: si può vedere molto semplicemente guardando. In secondo Timoteo al capitolo 3 leggiamo dai versetti 1 al 5: ora sappi questo, negli ultimi giorni verranno tempi difficili. Tenete presente che è stato scritto questo passo 2000 anni fa. Negli ultimi giorni verranno tempi difficili perché gli uomini saranno egoisti, amanti del denaro, vanagloriosi, superbi, bestemmiatori. Ho un collega al lavoro che ad ascoltare lui le ha fatte tutte, sa tutto. Se volete che vi tenga un comizio di politica, lo può fare. Se sa come governare l'Italia, lo sa. Ha fatto ciclismo, alpinismo, tutti gli sport, lui sa tutto. Sa come dichiarare le tasse, sa, le sa tutte. le sa tutte. Emily, non guardare tuo papà, anche lui le sa tutte, ma soltanto quando si tratta di cucina e di pasticceria. Il resto, okay. Ma questo mio collega, quello che ha, a parte la voglia, la vanagloria, lui mette sempre tutti a tacere, ma poi lo fa con prevaricazione e con una bestemmia ogni due parole. Una bestemmia ogni due parole. Dici due parole, porco qui, e cane là, e è un continuo. E quello che io, quando mi capita di vederlo alla macchinetta del caffè, appena lo vedo, se è già lì, non mi fermo neanche, se sta arrivando mi alzo, me ne vado. Ma quello che mi, oltre al fastidio che può causare in me, è che i colleghi godono di questa roba, no? E lo istigano, gli dicono, dai, raccontaci, e poi lui allora comincia, e bestemmia, e parolacce, e è una cosa veramente disgustosa. Lasciatemelo dire, poveraccio, io ho compassione di lui perché veramente è pieno di voglia, vanaglorioso, superbo, bestemmiatore. Ma continua la scrittura dicendo, ribelli ai genitori, ingrati, irreligiosi, insensibili, sleali, calunniatori, intemperanti, spietati, senza amore per il bene. Basta guardare la piaga che stiamo vivendo in Europa dei migranti e quanto sono maltrattati. È vero che ci sono delle considerazioni politiche da fare, delle quote, l'Europa, l'Europa unita, l'Europa divisa, quanti paesi sono ricchi, quanti, tutto quello che volete, ma come sono trattate queste persone? Come sono trattate a volte dai loro stessi connazionali che li caricano su una barchetta per 20 persone, ne caricano su 200, che magari ci sono degli anziani, delle donne incinte, dei neonati, e quanti muoiono ancora prima di raggiungere l'Italia o altri paesi. Questo, se apriamo gli occhi, è quello che vediamo intorno a noi, senza amore per il bene, traditori, sconsiderati, orgogliosi. Quanti colleghi avete che non ammettono di aver fatto un errore al posto del lavoro e trovano sempre una scusa, c'è sempre qualcun altro che è responsabile, che è colpevole, a cui puntare il dito, mai ammettere di aver sbagliato, di essere nel torto. Amanti del piacere anziché di Dio, aventi l'apparenza della pietà, quindi la pietà non è la pietà, la compassione che qualcuno ci può fare, ma la pietas latina di spiritualità, l'apparenza della spiritualità, ma in realtà ne hanno rinnegato la potenza. Quante persone conosciamo che vanno in chiesa magari a Natale e a Pasqua, ma che poi appunto li vedete al lavoro, li conoscete, sapete com'è la loro vita, o che vi raccontano che hanno organizzato la festa del battesimo del figlio, della cresima della figlia, eccetera, e in realtà poi li vedete come sono al lavoro o con le persone, eccetera. Se apriamo gli occhi possiamo vedere tante cose. Possiamo vedere tante cose semplicemente guardando. E è interessante la vostra reazione. Quando si parla di cose così, silenzio sano. Perché? È la realtà. Ci rendiamo conto che se apriamo gli occhi vediamo com'è la realtà che ci sta intorno. Ma spesso anche noi qua siamo abituati e non vogliamo veramente renderci conto, non vogliamo ammettere di vivere in una società che va allo sbando, in una società in cui tutti si danno addosso, tutti si danno contro. L'Italia è famosa per avere un governo dietro l'altro che mai può veramente governare, perché c'è sempre l'opposizione che gli dà contro e l'opposizione è sempre divisa al suo interno, eccetera, eccetera. In Italia, lo cito perché siamo qua, ma tanti altri
tanti altri esempi, tanti altri paesi, non è che negli altri stati stanno bene, l'America, il paese dei sogni, la terra delle opportunità, sì, ma guardiamo come vanno le cose, non ce n'è. Due, basta ascoltare le notizie, il telegiornale, qualsiasi sia, se guardiamo Fox, la TV italiana, la TV francese, le notizie, dappertutto è così, questo è il mondo in cui viviamo. Apriamo gli occhi per renderci conto del mondo in cui viviamo. Ma non c'è solo questo, per fortuna, nella lettera ai Romani al capitolo 1 c'è altro che possiamo vedere. Romani al capitolo 1 e al versetto 20, leggeremo soltanto questo versetto, dice Romani capitolo 1 versetto 20, parlando di Dio, infatti le sue qualità invisibili, la sua eterna potenza e divinità si vedono chiaramente fin dalla creazione del mondo, essendo percepite per mezzo delle opere sue. La parola di Dio qui ci dice chiaramente che la eterna potenza e divinità di Dio possono essere viste, possiamo aprire gli occhi e vedere la grandezza di Dio. Non c'è soltanto il brutto che purtroppo c'è, ma c'è anche la potenza, l'eterna potenza e l'eterna divinità di Dio davanti ai nostri occhi, lì per noi, perché la possiamo vedere. Siamo andati un paio di volte, alcuni di noi, con la famiglia, eccetera, all'eremo di Santa Caterina al Sasso, alcuni lo conoscono, c'è una chiesa e all'interno ci sono delle opere votive, delle statue, delle cose, ma ce n'è una di cui ho fatto la foto, Mirabilis Deus in operibus suis, dice. Dio è ammirevole nelle sue opere, o detto al contrario, le opere di Dio sono grandiose. E questa persona che ha voluto che questo fosse Dio è perché aveva gli occhi aperti sulle opere meravigliose di Dio, su quello che Dio può ed è, su quello che Lorena ha condiviso per noi poco fa. Se apriamo gli occhi possiamo vedere tante cose. Sono abituato da un paio d'anni, due anni e mezzo, un paio di volte a settimana a non andare a pranzo, a saltare il pranzo e andare a pregare. E a volte, per fortuna è successo poche volte, che pioveva e quindi ero chiuso in macchina, una cosa e l'altra, ma la maggior parte delle volte quando vado a pregare ho la benedizione di poterlo fare, perché dove lavoro è una zona industriale dove intorno ci sono dei campi, eccetera, ho la benedizione di poter camminare io fra questi campi o nelle vie deserte all'ora di pranzo di una cittadina che c'è lì vicino a, che è Gorgonzola. E quello che mi dà veramente gioia non è soltanto il fatto di pregare, ma è che ogni tanto mi fermo lì in mezzo alla strada o sul sentierino in mezzo al campo e chiudo gli occhi e sento il sole sul viso o il vento sul viso, sento il rumore della natura e questo mi fa sentire parte della creazione di Dio. E apro gli occhi, quando mi guardo intorno e vedo i campi, i fiori, gli alberi, le montagne, vedo l'opera creatrice di Dio, vedo l'eterna potenza, l'eterna divinità di Dio lì davanti a me. Mercoledì stavo facendo appunto questo, mi sono seduto su una panca in mezzo a un parco deserto, non c'era nessuno, c'ero solo io e gli uccelli eccetera, sentivo veramente la natura, l'opera di Dio, la creazione di Dio intorno a me e mi dicevo, ora capisco quello che Pietro diceva sulla montagna della trasfigurazione. Spesso ridiamo di Pietro perché Pietro era un emotivo, era eroico, diceva delle cose sulla montagna della trasfigurazione. Pietro dice, è lì con Gesù, con Mosè, con Elia, e dice, è bene per noi stare qui, facciamo tre chiedi, rimaniamo qui, scrittura dice che non sapeva quello che diceva, e noi diamo di Pietro, ma forse non sapeva quello che diceva perché non era possibile, non si poteva creare una tenda per uno spirito, no? Per lo spirito di Dio, ma Pietro sapeva come si sentiva, sapeva che era in presenza di Dio, era lì davanti alla potenza eterna, alla divinità eterna di Dio, ha aperto gli occhi, ha visto Dio davanti a sé, ha visto Mosè e Elia, e c'era lì con lui Gesù, e ha detto: com'è bello stare qua, che bello essere qua. E a volte noi prendiamo in giro Pietro, ma possiamo imparare tanto da Pietro. Se c'è qualcuno nella Chiesa che ammirate per la sua relazione con Dio, che sia un fratello o una sorella, anche se voi siete un fratello, ammirate una sorella per la sua relazione con Dio, non siate orgogliosi, siate umili, chiedete di passare tempo con lui o con lei, e dite: spiegami, raccontami cosa vedi di Dio con i tuoi occhi spirituali. Perché se apriamo gli occhi possiamo vedere veramente molto del Regno dei Cieli. C'è un uomo nel Salmo 71 che ha dedicato la sua vita a guardare quello che c'era intorno a sé. Salmo 71, cominciando al versetto 14. Dice quest'uomo: ma io spererò sempre, e a tutte le tue lodi ne aggiungerò altre. La mia bocca racconterà ogni giorno la tua giustizia e le tue liberazioni. Quest'uomo raccontava della giustizia, delle liberazioni che aveva visto da parte di Dio, perché erano innumerevoli. Proclamerò i prodigi di Dio, il Signore. Ricercherò la tua giustizia, la tua soltanto. O Dio, tu mi hai istruito fin dalla mia infanzia, e io fino a oggi ho annunciato le tue meraviglie. Le opere di Dio sono meravigliose. E ora che sono giunto alla vecchiaia e alle canizie, o Dio, non abbandonarmi finché non abbia raccontato i prodigi del tuo braccio a questa generazione, e la tua potenza a quelli che verranno. Anche la tua giustizia, Dio, è eccessa, e tu hai fatto cose grandi, o Dio, chi è simile a te? Dio è grande, Dio ha fatto cose grandi. Quest'uomo ha dedicato la sua vita ad ammirarle e a proclamarle, e dice a Dio: Dio, non farmi morire ancora, perché voglio raccontare della tua giustizia, voglio raccontare dei tuoi prodigi. Possiamo vedere molto se apriamo gli occhi. Allora apriamo gli occhi per vedere il Regno dei Cieli. Secondo punto di oggi l'ho intitolato credente non praticante. Yogi Berra diceva: in teoria non c'è differenza tra teoria e pratica, in pratica invece sì. Quante volte ci è capitato di parlare con le persone che ci hanno detto: sì, io sono credente ma non sono praticante? L'abbiamo invitato magari a conoscere Dio, a studiare la Bibbia, a venire in chiesa, a capire qualcosa di Dio, e ci hanno risposto: sono credente, non praticante. Com'è possibile credere ma non praticare? Colossesi al capitolo 3. Paolo scrive ai Colossesi, e al capitolo 3 inizia dicendo: se dunque siete stati risuscitati con Cristo, cercate le cose di lassù, dove Cristo è seduto alla destra di Dio, il Regno dei Cieli. Aspirate alle cose di lassù, non a quelle che sono sulla terra, perché voi lo viste, la vostra vita è nascosta con Cristo in Dio. Quando Cristo, la vita nostra, sarà manifestata, allora anche voi sarete con Lui manifestati in gloria. E qui fa riferimento a quello che abbiamo detto domenica scorsa: il ritorno del Re, il ritorno di Cristo avverrà nella gloria, e coloro che saranno in Cristo e con Cristo anche loro saranno glorificati. Sarà un giorno magnifico, un giorno da non perdere. Ma lasciate che parli ai discepoli in questo momento. La parola dice: se siete stati risuscitati con Cristo, cercate le cose di lassù, dove Cristo è seduto alla destra di Dio, aspirate alle cose di lassù. Cercare e aspirare le cose di lassù, le cose del regno dei cieli. Per me questi sono due verbi importanti. Cercare è un verbo d'azione che implica un coinvolgimento, un impegno, un'azione, un fare quello che è necessario per essere allineati con le cose di lassù. E aspirare, invece, io lo percepisco, non so voi, come più qualcosa di a livello profondo, di desiderio, di volontà, una cosa che è il mio atteggiamento, che sta alla base di quello che poi farò in pratica nelle azioni. Johnny Berger diceva: in teoria non c'è differenza fra teoria e pratica, in pratica invece sì. Non possiamo essere credenti non praticanti. La Bibbia ci dice: cercate le cose di lassù, aspirate alle cose di lassù. Non possiamo limitarci a leggere questo passo e a dire: sì, è vero, è bello, è giusto. Dobbiamo cercare le cose di lassù, dobbiamo aspirare alle cose di lassù, alle cose del regno dei cieli. La settimana del 28 di settembre, io lavoro per un'azienda farmaceutica, lo sapete, la maggior parte di voi lo sa, le aziende farmaceutiche, come tante altre aziende, sono soggette a delle ispezioni, a degli audit. La settimana del 28 settembre è venuta l'AIFA a fare l'ispezione, 4 giorni di ispezione dell'azienda. E l'AIFA, non so se sapete cos'è, comunque è l'autorità in campo farmaceutico. Se l'AIFA dice sposta quello da qui a lì, ma sono 3 centimetri, sposti quello da lì a lì, perché sono 3 centimetri che fanno la differenza per l'AIFA. Allora, quando viene l'AIFA, allora siamo arrivata la notifica un mese prima, praticamente non dico che l'azienda si è fermata, ma quasi, e tutti lavoravano per l'ispezione dell'AIFA. Perché quando arriva l'AIFA tutto deve essere a posto. Poi lascia stare che magari qualche magagna viene un po' nascosta, poi dopo durante l'anno, ma quando arriva l'AIFA tutto deve essere a posto. E l'AIFA arriva e comincia a vedere, guardare, fa tutto quello che deve fare l'ispezione in ogni angolo dell'azienda, quindi anche nel mio reparto. L'azienda farmaceutica, quindi, cosa facciamo? Riceviamo dei materiali che servono per la preparazione di medicine, quindi le materie prime, i principi attivi e gli eccipienti, eccetera, eccetera. Essendo materiale chimico per l'industria farmaceutica, tutto questo deve essere campionato per essere analizzato e vedere se è in specifica oppure no. Nel mio reparto riceviamo il materiale, abbiamo una sala per i campionamenti. Le persone che lavorano con me sono quelle che fanno i campionamenti, ma per fare i campionamenti c'è tutta una procedura, c'è una vestizione, le persone devono essere lì a campionare evitando che una ciglia, uno starnuto, qualcosa, la polvere vada dentro il prodotto, perché altrimenti lo contamina, è ovvio. E ci sono degli strumenti, in particolare uno strumento che si chiama cappa a flusso laminare, una cappa come quella che avete in cucina, è una cappa a flusso, un flusso d'aria laminare, sono delle lame d'aria che fa sì che le polveri, aprendo i contenitori, le polveri vengano portate via e non rimangano nell'aria, portando un altro prodotto, poi contaminino il prodotto successivo che si campiona. Allora, uno dei miei, molto furbamente, mentre stava facendo l'ispezione l'AIFA nel nostro reparto, stava campionando con la cappa a flusso laminare spenta. E allora sono entrati, hanno visto e hanno detto: ma usi la cappa a flusso laminare? Sì, la uso, ma adesso l'ho spenta perché fa caldo. È vero, fa caldo, è una sala piccola, la cappa fa calore, ha tutta la vestizione, sono i guanti, maschere, cappuccio, ma sembra quasi un astronauta, la persona che fa l'allenamento, questo è vero, ma ha fatto qualcosa che non doveva fare, c'è tutta una regola, c'è tutta una procedura, ci sono delle ragioni che sono di qualità del prodotto, ma di sicurezza anche per l'operatore, perché l'operatore non può ispirare dei prodotti che possono essere nocivi per la salute, eccetera, ispirandoli diventa è possibile ammalarsi, eccetera. Ma tutto questo è stato disatteso. Perché? Perché era più facile, perché era più veloce, perché si soffriva di meno il caldo in questo caso. Allora, perché questo esempio? Perché quando noi vogliamo prendere qualcosa e farlo a modo nostro, se è la parola di Dio, se è quel cercare le cose di lassù, se è quell'aspirare le cose di lassù e vogliamo farlo a modo nostro perché è più facile, è meno impegnativo, soffriamo di meno, cerchiamo la scappatoia, allora rischiamo di essere quei credenti non praticanti, la religiosità che si può insinuare nella nostra vita di tutti i giorni. Ma il fatto è che la Bibbia dice cercate le cose di lassù, aspirate le cose di lassù, perché quando Cristo ritornerà voi sarete manifestati in gloria. C'è una ragione per la quale la pratica va accomunata alla teoria. C'è una ragione per la quale la fede e le opere vanno di pari passo e non sono una contro l'altra, non sono una l'antitesi dell'altra. C'è una ragione per la quale abbiamo la parola di Dio, la procedura se vogliamo, e questo che ci deve dare le linee guida per vivere la nostra vita cristiana. Come vi siete sentiti quando, parlando con le persone, vi hanno detto sì, io sono credente ma non praticante? È una cosa che non ha senso, no. Non può andare insieme credente non praticante. La parola di Dio ci ispira a mettere in pratica quello che impariamo, e quello che vediamo in Giacomo, quello che Giacomo scrive nella sua lettera. Giacomo è una delle persone che parla della teoria e della pratica, della fede e delle opere. E Giacomo nella sua lettera al capitolo 1 scrive a partire dal versetto 19. Capitolo 1, versetto 19. 21, scusate. Perciò deposta ogni impurità e residuo di malizia, ricevete con dolcezza la parola che è stata piantata in voi e che può salvare le anime vostre. Ricevete con dolcezza la parola che è stata piantata in voi e che può salvare le anime vostre. Ma mettete in pratica la parola e non ascoltatela soltanto illudendo voi stessi. Perché se uno è ascoltatore della parola e non esecutore, è simile a un uomo che guarda la sua faccia naturale in uno specchio e quando si è guardato se ne va e subito dimentica com'era. Giovedì ho fatto la barba prima di andare al lavoro, mi sono tagliato qua accanto al baffo destro e usciva sangue, mi sono pulito, mi sono guardato, era tutto a posto, mi sono finito di preparare, sono uscito in casa, sono entrato in ascensore c'è lo specchio, mi sono guardato e c'era una crosta grossa così di sangue rappreso proprio qua accanto al mio baffo destro, e mi ero guardato nello specchio naturale, mi ero già dimenticato che c'era qualcosa che non andava. Non basta la teoria, bisogna mettere in pratica. Ma chi guarda attentamente al versetto 25 nella legge perfetta, cioè nella legge della libertà, e in essa persevera, non sarà un ascoltatore smemorato, ma uno che la mette in pratica, egli sarà felice nel suo operato. Egli sarà felice nel suo operato. Se mettiamo in pratica la parola di Dio, saremo felici nella nostra vita. E siamo qui questa mattina, molti di noi hanno deciso di seguire Gesù, altri ancora no, ma vogliamo essere ascoltatori soltanto o persone che mettono in pratica la parola? se la conosciamo soltanto un po', se è stata piantata in noi, la possiamo ricevere con dolcezza. Non c'è nessuna preclusione, che siate italiani o stranieri, che siate giovani di età o avanti negli anni, che siate, abbiate un passato religioso o no, non importa. Se state soffrendo spiritualmente in questo momento oppure no, se avete delle difficoltà pratiche nella vita, lavoro, materiali, non lo so che cosa, non c'è nessuna preclusione. Se mettiamo in pratica la parola di Dio, saremo felici, perché saremo con Dio, saremo nel regno dei cieli che comincia qui sulla terra. Quindi apriamo gli occhi per vedere la potenza e la grandezza di Dio, per vedere il regno dei cieli. Mettiamo in pratica quello che sappiamo della parola di Dio. E terzo punto questa mattina, Quo Vadis. Quo Vadis è un famoso romanzo, è un film, anche Hollywood l'ha trasformato in un colossal. Quo Vadis significa dove vai. Yogi Berra diceva: fate attenzione se non sapete dove state andando, perché potreste non arrivarci mai. L'estate, non questa, quella scorsa, siamo stati in America. Quando sono tornato dagli Stati Uniti, Cristina e Lara sono tornate un po' dopo loro tre insieme, io sono tornato da solo, sono arrivato a Malpensa, ho preso lo shuttle, sono arrivato alla stazione centrale con le mie due belle valigie e il camion, ho preso un taxi, sono salito sul taxi e gli ho detto: via Santa Rita 43, Vimodrone, perché sapevo dove volevo andare. Sapevo anche che Fabiola qualche anno fa ha smesso sul navigatore via Santa Rita 43 e il navigatore l'ha portata, ti ricordi Fabiola, fino a Famagosta, perché non aveva scritto Vimodrone, perché c'è una via Santa Rita anche a Milano, come ci sarà in tanti altri posti, tante altre città, magari pure a Trifulzio c'è, a Raffaello c'è. Bisogna sapere dove stiamo andando. Romani al capitolo 2. Yogi Berra diceva che se non sappiamo dove stiamo andando potremmo non arrivarci mai. Romani al capitolo 2. Questa è una scrittura, come altre che ho letto stamattina, che è ben chiara, ben diretta, non lascia spazio per malintesi ed è anche dura, se vogliamo. Capitolo 2 della lettera ai Romani, versetto 6. Egli renderà a ciascuno secondo le sue opere. Dio renderà a ciascuno secondo le sue opere. Dio alla fine non perdonerà tutti. Dio non è quel vegliardo buono con la barba bianca lunga che alla fine dirà: ma sì, dai. Egli renderà a ciascuno secondo le sue opere, non secondo la teoria, ma secondo le sue opere. Vita eterna a quelli che con perseveranza nel fare il bene cercano gloria, onore e immortalità, ma ira e indignazione a quelli che per spirito di contesa, invece di ubbidire alla verità, ubbidiscono all'ingiustizia, alle passioni, ai desideri, alle circostanze della vita. Tribolazione e angoscia, versetto 9, sopra ogni uomo che fa il male, sul giudeo prima e poi sul greco, ma gloria, onore e pace a chiunque opera bene, al giudeo prima e poi al greco, perché davanti a Dio non c'è favoritismo. Tutti noi dovremo un giorno rendere conto di noi stessi a Dio, della nostra vita, ognuno per sé. Non sarà la Chiesa che renderà conto di me, dovrò rendere conto io della mia vita a Dio. E ognuno di voi, che siate parte della Chiesa o no, oggi. La scrittura è chiara. Dove stiamo andando? Quo vadis? Dove stiamo andando? Se non sappiamo dove stiamo andando, potremmo non arrivarci mai. Ma la scrittura, dico, è chiara. O è con Dio o non è con Dio. O è la vita eterna o non è la vita eterna con Dio. E questa è la realtà delle cose. Siete saliti su un taxi. La vita, dove vi sta portando? Come state vivendo la vostra vita? Forse qui parlo un po' di più a coloro che non hanno scelto di fare di Gesù Signore della propria vita ancora. Ma vale per tutti questo discorso. Paolo ai Tessalonicesi, non so se vi siete resi conto di queste scritture, che Paolo scriveva a queste epistole nel primo secolo dopo Cristo, 2000 anni fa. Non so se vi siete resi conto di quanto sono attuali, di quanto sono una fotografia realistica al massimo della società in cui viviamo, ma non soltanto della società, del cuore dell'uomo, delle abitudini dell'uomo, di quello che l'uomo fa, di come vive la sua vita. In Tessalonicesi, prima lettera ai Tessalonicesi, capitolo 4, Paolo scrive ai discepoli di Tessalonica e dice: fratelli, non vogliamo che siate nell'ignoranza riguardo a quelli che dormono, quelli che sono morti, affinché non siate tristi come gli altri che non hanno speranza. Senza Dio non c'è speranza per la vita dopo la morte. Dove stiamo andando? Non voglio che siate tristi come gli altri che non hanno speranza. Infatti, se crediamo che Gesù morì e risuscitò, crediamo pure che Dio, per mezzo di Gesù, ricondurrà con Lui quelli che si sono addormentati. Poiché questo vi diciamo mediante la parola del Signore, che noi viventi, i quali saremo rimasti fino alla venuta del Signore, non precederemo quelli che si sono addormentati. Perché il Signore stesso, con un ordine, con voce d'arcangelo, con la tromba di Dio, scenderà dal cielo e prima risusciteranno i morti in Cristo, poi noi viventi che saremo rimasti verremo rapiti insieme con loro sulle nuvole a incontrare il Signore nell'aria, e così saremo sempre con il Signore. Consolatevi dunque gli uni gli altri con queste parole. Quando Cristo ritornerà nella sua gloria, anche voi sarete manifestati con Lui in gloria. Sarà un giorno glorioso, il giorno della realizzazione finale sulla terra del Regno dei Cieli, quel Regno dei Cieli che ritornerà con Cristo, con il Re, con Gesù, per la sua seconda venuta, il giorno del giudizio. Ma dobbiamo sapere dove stiamo andando. Paolo qui parla ai fratelli in fede di Tessalonica e dice: consolatevi a vicenda con queste parole, perché questo è quello che vi aspetta, questo è quello che Dio ha riservato per noi, un giorno glorioso, una fine gloriosa, quando il nostro corpo corruttibile, sto scriveva a Corinzi e anche in altre parte del Nuovo Testamento, il nostro corpo corruttibile sarà trasformato e sarà un corpo incorruttibile. Quando non vivremo più di carne, ma saremo di spirito e saremo per sempre insieme a Dio. Allora Paolo dice: consolatevi a vicenda con queste parole. Quel giorno in Isaia possiamo trovare una spiegazione di quello che sarà quel giorno, e leggiamo che sarà un giorno fantastico, un giorno grandioso, il giorno in cui ci verrà detto: sorgi, risplendi, poiché la tua luce è giunta e la gloria del Signore è spuntata sopra di te. Infatti ecco, le tenebre coprono la terra, una fitta oscurità avvolge i popoli, ma su di te sorge il Signore e la sua gloria appare su di te. Questo sarà il Regno dei Cieli. Le nazioni cammineranno alla tua luce, i re allo splendore della tua aurora. Alza gli occhi e guardati attorno. Si può vedere molto semplicemente guardando. Tutti si radunano e vengono da te. I tuoi figli giungono da lontano, arrivano le tue figlie portate in braccio. Allora guarderai e sarai raggiante. Il tuo cuore palpiterà forte e si allargherà, poiché l'abbondanza del mare si volgerà verso di te, la ricchezza delle nazioni verrà da te per ricondurre i tuoi figli da lontano con argento e con oro, per onorare il nome del Signore tuo Dio, del Santo di Israele che ti avrà glorificata. Le tue porte saranno sempre aperte, non saranno chiuse né giorno né notte per lasciare entrare in te la ricchezza delle nazioni e il loro re in corteo. La gloria del Libano verrà a te, il cipresso, il platano, il lance verranno assieme per onorare il luogo del mio santuario, e io renderò glorioso il luogo dove posano i miei piedi. I figli di quelli che ti avranno oppressa verranno da te abbassandosi, tutti quelli che ti avranno disprezzata si prostreranno fino alla pianta dei tuoi piedi e ti chiameranno la città del Signore, la Sion del Santo di Israele. Non si odrà più parlare di violenza nel tuo paese, di devastazione e di rovina entro i tuoi confini, ma chiamerai le tue mura salvezza e le tue porte lode. Non più il sole sarà la tua luce nel giorno e non più la luna ti illuminerà con il suo chiarore, ma il Signore sarà la tua luce perenne, il tuo Dio sarà la tua gloria. Il tuo sole non tramonterà più, la tua luna non si oscurerà più, poiché il Signore sarà la tua luce perenne, i giorni del tuo lutto saranno finiti. Il tuo popolo sarà tutto un popolo di giusti, essi possederanno il paese per sempre. Essi che sono il germoglio da me piantato, l'opera delle mie mani per manifestare la mia gloria. Apriamo gli occhi, si può vedere la gloria di Dio, l'eterna potenza e divinità di Dio se apriamo gli occhi, semplicemente anche attraverso la sua creazione. E poi se ci sforziamo di mettere in pratica l'insegnamento della parola di Dio, non soltanto di sapere, ma poi di fare, di vivere, di partecipare con tutto il nostro cuore, con tutto il nostro corpo, con tutta la nostra mente, con tutta la nostra anima, a quello che è il regno di Dio. E poi, sapendo esattamente cosa ci aspetta, incoraggiandoci gli uni gli altri, consolandoci a vicenda con le parole del regno dei cieli, e lo potremo vivere fin da qua, sulla terra. Amen.
Amen. Amen.